Uomini e profeti, un programma di Gabriella Caramore. Monografie, i venti della Tracia, necessità e libertà nella tragedia greca, di Salvatore Natoli. Quinta e ultima puntata, sopravvivenze del tragico.
Ecco, tocca a me. Ed intanto si va avanti. Si piange. Per niente. Per non ridere. E a poco vi prende una vera tristezza. Tutti quelli che avrei potuto aiutare. Salvare. Uscivano da tutti gli angoli. Ma riflettete, ormai siete al mondo, non c'è più rimedio. Andatevene, amatevi, leccatevi gli uni con gli altri. Quando non volevano il pane, volevano il mille foglie. Levatevi dai piedi, tornate alle vostre orge. Tutta quella roba, nemmeno un cane vero. La fine è nel principio. Eppure si continua. Potrei forse continuare la mia storia, finirla e cominciarne un'altra. Potrei forse gettarmi per terra, piantare le unghie nelle crepe e trascinarmi avanti a forza di polsi. Sarebbe la fine. E io mi chiederei che cosa mai l'ha fatta arrivare. Ed io mi chiederei che cosa mai. Perché ha tanto tardato? Sarei là, nel vecchio rifugio, solo contro il silenzio e l'inerzia. Se riesco a tacere e a restare tranquillo, mi sarò liberato del suono e del movimento. Avrò chiamato mio padre e avrò chiamato mio figlio, anche due, tre volte, nel caso che non avesse sentito la prima o la seconda volta. Mi dirò tornerà, e poi non ha potuto, è andato troppo lontano, e poi fantasie di ogni specie, sorvegliatemi, un topo, dei passi, degli occhi, il respiro trattenuto, e poi parlare presto delle parole, come il bambino solitario che si mette in diversi, in due, in tre, per essere insieme e parlare insieme, nella notte, un istante dopo l'altro. Come i chicchi di miglio di quel vecchio greco. E tutta la vita uno aspetta che questo gli formi una vita. Esserci.
Allora, abbiamo ascoltato, intanto auguriamo una buona giornata a coloro che ci ascoltano, nell'interpretazione di Roberto Latini, uno degli ultimi quasi monologhi di Ham, che è uno dei due protagonisti, dei quattro protagonisti di Finale di partita di Samuel Beckett, e abbiamo sentito parole di desolazione, movimenti faticosi, sconnessi, parole che dicono lo stento di esistere, qualche barlume di desiderio appena. In ogni caso è la messa in scena di una realtà che ci rappresenta. Ecco, e tuttavia questa vita così paralizzata, questa vita così deprivata, la possiamo chiamare tragedia oppure no? Esiste ancora dopo 2500 anni qualcosa che si possa chiamare tragedia nel senso di conflitto insolubile, come abbiamo visto, tra necessità e decisione, tra libertà e necessità? Esiste ancora qualcosa come un destino a cui dobbiamo sottostare o... queste categorie invece non ci appartengono più e dunque non possiamo più nominare tragedia quello che è semplicemente un disagio, un dramma se vogliamo. Allora, ad aiutarci soprattutto a impostare la complessità di questi problemi sarà ancora una volta Salvatore Natoli, che saluto. Buongiorno professor Natoli.
Buongiorno.
Allora, il problema che ci poniamo oggi, che è in quest'ultima puntata conclusiva di questa serie, è: possiamo ancora parlare di tragedia oggi oppure no?
Beh, per sì, molti versi no. Sì, per molti versi no. Vediamo prima gli aspetti relativi al no. E perché che cosa caratterizza il nostro mondo? Il nostro mondo è caratterizzato fondamentalmente da un acosmismo, ecco. Sì. E gli antichi avevano un cosmo.
E noi non lo abbiamo.
Già nell'apertura delle nostre riflessioni, quando abbiamo parlato delle Baccanti, e c'era questa vita immortale,
sì,
questa continuità eterna di Zoè, la Fusis, dove era altrettanto naturale la morte che la nascita. Quindi la morte era un riconsegnarsi alla terra. C'era, dal punto di vista del soggetto, l'abbiamo visto, è un'insensatezza, ma dal punto di vista della Fusis immortale, no, che raccoglie i morti come semente e così rinasce senza fine. Ecco, la natura fondamentalmente era uno schema di regolarità e in essa tante distorsioni, tante irregolarità, ma comunque c'era un ritmo, ecco, conformarsi a questo ritmo che poi nella filosofia era divenuto vivere secondo natura. Ecco, allora direi che da questo punto di vista la morte insensata per il soggetto diventava a suo modo logica nella continuità del mondo. Ecco, nella esperienza della tarda modernità, della modernità probabilmente finita, ecco, appare, irrompe l'infinito e appunto la perdita di senso. Allora a questo punto la morte, la fine è... vengono a corrispondere con l'insensatezza. Che si vive a fare? Che si vive a fare? Direi, ecco, che la passione però, d'infinito è l'elemento che fondamentalmente rende non del tutto possibile il tragico.
Allora ciò che rende non tragica la... quelle che sono pure comunque tragedie individuali, no? Perché le persone chiamano tragedie le cose che loro accadono, la morte improvvisa, un'irruzione di imprevisto che fa male nella propria vita, ecco. Però lei dice non si può chiamare tragico se non è inserito in un ordine che raccolga il senso di questo.
In un
così?
Ciclo, certo, in una regolarità in fondo, ecco, perché nel mondo antico la tragedia ha questo sfondo della regolarità della fusis. Ecco, la vita è misteriosa, però dentro una natura che eternamente sta. Qui c'è una perdita di questa stabilità della natura.
Ecco, però Natoli, è vero che appunto oggi non possiamo più parlare di destino, non siamo più retti da un destino, però per esempio questi dilemmi insolubili nei quali la modernità ci pone, poniamo pure i casi di cui recentemente si parla, appunto il caso della morte assistita, il caso della procreazione assistita, gli uteri in affitto, eccetera, lì dove... le posizioni opposte possono sembrare entrambe legittime, entrambe giuste, eppure entrambe con qualcosa di sbagliato. Questo non riproduce in qualche modo il conflitto ineliminabile della tragedia?
Questo sì, questo è il lato per cui noi siamo nel tragico, cioè dire siamo chiamati, come nella tragedia, costantemente a delle decisioni e siamo sostanzialmente sotto rischio, cioè la tentazione della ibris è il pericolo incombente. Ecco, solo con un tratto di differenza rispetto al mondo antico. In fondo nel mondo antico il rischio veniva dalla natura, l'improbabile veniva dalla natura, e questo appunto lo si chiamava destino, la potenza più forte che scomponeva i piani dell'uomo. E qui la situazione è cambiata, nel senso che è l'uomo oggi che immette rischio nella natura. Ecco, allora qui la differenza di fondo, no? La rischiosità dentro una regolarità e oggi la rischiosità all'aperto, come dire. Ecco, in questo senso quindi ci sono elementi decisamente tragici, però in uno sfondo in cui l'uomo, direi che per molti versi, si trova più solo con la sua decisione. Probabilmente una radicalizzazione della tragedia, proprio una radicalizzazione della tragedia.
Quindi lei personalmente propende un po' per questa seconda ipotesi, cioè una radicalizzazione della tragedia, perché l'uomo è più solo.
È più solo e direi, siccome è lui ad immettere rischio nella natura, a maggior ragione deve trovare dentro di sé la sua misura. E quindi il motivo tragico dell'assunzione del limite oggi si configura molto determinatamente sotto la voce responsabilità. Non a caso oggi più che mai si parla proprio di etica della responsabilità, addirittura di responsabilità nei confronti della natura, oltre che degli altri uomini.
Certo.
L'uomo mentre prima era custodito nella natura, oggi è lui il responsabile della natura. Quindi, se volessimo trovare una formula, l'uomo è in una situazione ipertragica.
Ecco, adesso noi proseguiremo su questo versante, però dobbiamo fare anche un momento un passo indietro, perché in tutto questo non abbiamo, parlando appunto di 2500 anni che ci separano dall'origine della tragedia, non abbiamo in fondo messo a fuoco quello che è l'altro grande termine di paragone, che è il cristianesimo, e appunto se noi oggi siamo in questa situazione lo dobbiamo a questa commistione delle due nostre origini. Ora, noi tante volte in questa trasmissione abbiamo messo in rilievo anche quali equivoci, quali fraintendimenti, quale sradicamento anche del cristianesimo dalla sua matrice ebraica abbia comportato la sovrapposizione di categorie greche. Però se invece andiamo a scavare in fondo, in tutte e due queste matrici, credo che sia utile comprendere magari due modalità diverse di dare risposta a domande che sono in fondo analoghe. Allora, naturalmente molti hanno attraversato questi problemi, una delle figure che più ha preso a cuore invece la vicinanza delle domande e di grecità e di cristianesimo è Simone Weil. Allora, noi abbiamo estratto alcuni frammenti da dei suoi scritti sulla tragedia greca e sentiamo come li legge Simone Weil, e credo che questo possa essere un punto d'avvio per una considerazione.
In varie tragedie greche si vede una maledizione nata dal peccato trasmettersi di generazione in generazione, finché non tocchi un essere perfettamente puro che ne subisca tutta l'amarezza. Allora la maledizione si arresta. Si è assai mal compreso quel che si chiama il fato nella tragedia greca. Non c'è fato, bensì la concezione della maledizione che, prodotta da una colpa, è trasmessa dall'uno all'altro uomo e non può essere distrutta che dalla sofferenza di una vittima pura, obbediente a Dio. Zeus non designa una divinità particolare più che non designi la parola Dio, è del resto la stessa radice. Non si sa d'altra parte il suo nome, ciò che, secondo le idee degli antichi, per i quali nominare era dominare, implica che non si può raggiungerlo, contrariamente ai falsi dei. Si può soltanto volgere il pensiero verso di lui, e questo basta per ottenere la perfezione. I greci furono perseguitati dal pensiero che l'amore non è amato. Prometeo soffre perché ha troppo amato gli uomini. Soffre al posto degli uomini. La collera di Zeus contro la specie umana si è interamente trasferita su di lui, che tuttavia era ed è destinato a ritornare l'amico di Zeus. Proprio Prometeo è la saggezza di Zeus. Dopodiché, quando si vede nell'Agamennone che basta volgere il pensiero verso Zeus per ottenere la pienezza della saggezza, che Zeus ha aperto ai mortali la via della saggezza, e si avvicina a questa parola a quelle con cui Prometeo dice come egli è stato l'educatore degli uomini, si deve pensare che Zeus e Prometeo sono un solo e medesimo Dio, e si deve interpretare la frase «egli ha posto» come legge suprema, attraverso la sofferenza, la conoscenza, in relazione al supplizio di Prometeo. Allo stesso modo, il cristiano sa che deve passare attraverso la croce per unirsi alla saggezza divina.
Allora, questi erano frammenti che ha letto per noi Sara Di Nepi, tratti dalla Grecia e le intuizioni precristiane. Sono saggi di Simone Weil dedicati a Omero, all'Iliade in particolare, alla tragedia greca e a Platone, in cui Ecco, lei rinviene appunto quelle che chiama intuizioni precristiane e che noi invece potremmo vedere come domande vicine, se vogliamo, nella Grecia classica e nel cristianesimo. Allora, Salvatore Natoli, vorremmo che lei ci aiutasse a evidenziare le differenze e anche le analogie tra diversi momenti del pensiero tragico e del pensiero cristiano.
Ecco, direi che le letture della Weil sono finissime, un'ermeneutica acuta, ma possibile solo perché c'è stato il cristianesimo. Ecco, se ci mettiamo dal punto di vista dei greci, se cerchiamo di essere interni ad essi, allora si vede
ecco,
che...
Ecco, ma noi ci possiamo mettere da entrambi i punti di vista,
da entrambi
ovviamente.
I punti di vista, e quindi si può in questo senso individuare una distanza, pur in, accanto a molte affinità su cui avremo modo di soffermarci. Qual è la distanza? Io trovo due formule per chiarire questa mia idea. Ecco, la dimensione del tragico è caratterizzata fondamentalmente dalla contraddizione. L'uomo si trova sempre in mezzo a qualcosa, a un dilemma, a una via chiusa, una aporia da cui deve uscire attraverso la dinamica della decisione, e poi c'è quel punto di vista superiore della pietà di cui abbiamo parlato l'altra volta. Comunque il carattere è la contraddizione entro cui l'uomo deve muoversi e trovare la sua posizione. La caratteristica invece della tradizione ebraico-cristiana non è la contraddizione ma il paradosso. Cioè dire è quella situazione in cui l'uomo si trova all'angolo, l'angolo è chiuso, non c'è più via d'uscita, allora c'è un ribaltamento non prodotto da lui. È il sacrificio di Abramo. Questo io lo chiamo il paradosso. O, come dice la teologia classica, gli impossibili a dei. Ecco, ciò che per l'uomo non è possibile, è possibile a Dio. La pietra rigettata è diventata la pietra angolare. E questa è la dimensione fondamentale dove l'asse non è antropocentrica.
Il rovesciamento anche, certo, il rovesciamento.
Paradoxa, cioè pensare accade qualcosa che è al di là dell'opinione comune. La sterile che diventa madre. Tutta la struttura della Bibbia è giocata su questa dinamica dello spiazzamento. In fondo è il Dio del deserto, il Dio inafferrabile, che lo si vuole trovare in un punto e si fa trovare in un altro posto. Ecco, la dimensione deangolante, questa i greci non ce l'avevano.
Ecco, quindi contraddizione e paradosso. Però cerchiamo di entrare un po' nei dettagli, proprio approfittando di quei suggerimenti così penetranti che Simon Veli ci ha indicato prima. Allora, per esempio, quando lei parla di un peccato, di una colpa originaria, e fa riferimento naturalmente al peccato originale anche, ecco, io ricordo che lei, proprio parlando della catena di colpe di Agamennone, Oreste e così via, diceva che risalendo sempre indietro non si arriva a un primo peccato, però c'è sempre un peccato che c'è prima. Allora anche già qui c'è una differenza e un'analogia.
Sì, c'è una differenza e un'analogia. Intanto nella enucleazione stessa del concetto di peccato all'origine, perché come io accennavo l'altra volta, prendendo spunto da quel bel titolo, grande lavoro di Ricoeur, finitudine e colpa, cioè è la finitezza che ci rende colpevoli, oppure al contrario è la colpa che ci perde. Ecco, dal punto di vista greco, pur non essendoci un punto di inizio puro, certamente però è evidente per loro che è dal dolore della natura che l'uomo è condotto ad errare. E quindi direi che è la ferocia dell'esistenza che genera la colpa. L'intenzione maligna viene dopo, poi una volta che è apparsa nel mondo ha il suo corso e come ce l'ha. Questo tema è ripreso anche da Leopardi, no? Cioè è dalla crudeltà della natura che l'uomo apprende ad essere cattivo, o in ogni caso apprende a sbagliare. Ecco, l'origine quindi della colpa è nella finitezza. Ecco, nella dimensione biblica già il discorso cambia. Quando si parla di peccato originale, probabilmente attraverso un'esegesi attenta ci troveremmo in una situazione analoga, ma quando appare la figura della legge, allora lì si capisce in un modo molto più chiaro che cosa è colpa, perché la colpa è affronte della legge, è deviazione rispetto a un comando, l'indicazione c'è, la via c'è, ecco la dimensione dell'alacà, no? Della ortodossia nella condotta. Allora lì c'è una misura in base a cui l'uomo può essere reso colpevole. E magnificamente in Paolo questo è detto, l'uomo è reso colpevole dalla legge perché non ce la fa a rispettarla, però in ogni caso c'è una definizione possibile di colpa. Ecco, direi però, che i greci lavoravano più sulle conseguenze.
Sì, le posso chiedere una cosa. Se c'è molta insistenza nella tragedia, ma in tutto il pensiero greco, sul peccato di ibris come peccato di dismisura, tracotanza, non avere appunto il senso del confine, del limite, non è questo in fondo anche l'unico vero peccato nella Bibbia, cioè la dismisura, il perdere la relazione che ci deve essere fra la creatura e il creatore? Quindi non possono essere vicini questi.
Certo, questo è l'elemento proprio di grande somiglianza. La differenza è che dal punto di vista della tragedia l'uomo è su un confine ma non sa bene dov'è. E in questo transitare non conosce bene la sua posizione. La conosce e non la conosce. Ecco questo punto di incertezza.
Beh, la conosce e non la conosce, però lei diceva conosci te stesso. Questa
certo.
È l'indicazione che il Dio dà.
Non c'è ombra di dubbio.
No?
Quindi c'è una componente per cui l'uomo ci mette del suo. Abbiamo visto no? Come Edipo nell'interpretare il Dio in fondo poi tirava dalla sua parte. Quindi i greci questo ce l'avevano chiaro in mente. Mentre nella dimensione biblica la dimensione normativa è molto più chiara, molto più precisa, molto più determinata e quindi questo permette molto più facilmente di identificare la propria colpevolezza. Quando c'è legge, ecco, ora i greci la legge l'hanno pensata. Ma è stata la legge dell'Areopago, a un certo punto gli uomini se la sono data questa legge, se la sono data appunto per bloccare questa ambiguità. E nella Bibbia la legge è data.
Sì.
Ed è data come offerta di salvezza. Non a caso gli ebrei parlano di dono della Torah.
Certo.
Ecco. E questo dono è paradossalmente permette all'uomo di poter identificare in qualche modo la sua colpa.
Ecco, però non le sembra che invece tutto anche un orientamento della teologia contemporanea, lei ha citato Ricoeur appunto, ma non solo, anche i teologi italiani che conosciamo, insomma, alla fine si tende un po' ad avvicinare la dimensione del male come colpa e del male come sofferenza, come entrambe due espressioni di una fragilità creaturale, perché in fondo anche il male come colpa è alla fin fine, se vogliamo, è questo, diciamo almeno come orientamento c'è un po' questo, no?
Sì, diciamo una fragilità che può essere intesa come fragilità naturale e che può essere intesa come fragilità creaturale, non sono due parole uguali, bisognerebbe ragionare molto a lungo, perché un fatto è pensare la fragilità come la condizione propria dell'uomo in quanto ente naturale, un fatto è pensare la fragilità dell'uomo in quanto ente creato. E questo è molto importante perché mostra...
Sì, infatti il cristianesimo la pensa come...
Ente creato vuol dire che l'uomo
creatura.
in sé non consiste. Se non ci fosse Dio che lo tiene in essere, cadrebbe nel nulla da cui è venuto. E questo ci permette molto di comprendere la modernità.
Senta, ecco, torniamo ancora però a riflettere su quegli spunti che ci ha offerto Simone Weil. Lei diceva il peccato che si ripete finché non si trovi una vittima sacrificale che assume su di sé tutte le colpe. E qui faceva riferimento a Prometeo, ma naturalmente anche a Cristo. Ecco, questa figura della vittima sacrificale, del capro espiatorio, direbbe Girard, no? Ecco, per esempio anche Girard avvicina le figure della tragedia greca alla figura del Cristo.
Sì, questo è un elemento forte di similitudine, anche se la dimensione della purezza non coincide con quella del capro espiatorio. Il capro espiatorio è fondamentalmente...
Sì, beh, qui Simone Weil forza un po'.
Qui invece la dimensione importante è quella che noi abbiamo sviluppato l'altra volta e che nei greci certamente c'è, cioè è il momento della pietà. È il momento della pietà in cui il male non torna più indietro perché c'è qualcuno che se lo accolla e non lo rinfaccia un altro.
E quindi lo ferma.
Ecco, questo c'è chiaramente nell'Antigone, l'abbiamo visto, c'è in Edipo a Colono, c'è in un personaggio centrale, in Sofocle, che è Neottolemo del Filottete, no? Dove si scatena questo elemento di pietà, cioè il male non torna indietro, non torna indietro. Ecco, più che di purezza, parlerei proprio di non rimbalzo. Quando un individuo non risponde al male col male, in certo modo lo ferma. Ecco, allora direi che da questo punto di vista il gesto di pietà è preparatorio davvero del cristianesimo. Il cristianesimo lo radicalizza. E beh, quindi questa
allora
è la pietà degli antichi. Sì, sì, da questo punto di vista sì. La pietà degli antichi, la pietà di Lucrezio. No? Don Giuseppe De Luca aveva fatto quel bellissimo libro sulla storia della pietà, individuando anche lui in questo prodomi cristiani. Secondo me il cristianesimo poi aggiunge qualcosa di radicalmente diverso che non c'è nella pietà degli antichi. Ma almeno sotto questo aspetto certamente c'è una corrispondenza. Non rendere male con il male è l'unico modo per fermarlo.
Ecco, poi c'è un'altra cosa che abbiamo sentito. Noi naturalmente non è che vogliamo forzare le analogie, ma vogliamo metterle accanto per vedere eventualmente di far risaltare proprio la differenza di prospettive. Ecco, Zeus, dice Simone Weil, ma l'abbiamo trovato anche nelle letture precedenti che abbiamo fatto nelle puntate scorse, è un dio giusto ed è un dio inconoscibile. Ora, anche questi sono gli attributi del Dio giudaico-cristiano, no? Il Dio che non si svela, ma il Dio che alla fine è per il bene e per la giustizia.
Sì, sì, direi che questo è un elemento di perfezionamento che troviamo già all'interno del mondo, dello stesso mondo greco. In fondo poi il divino ha questa caratteristica di regolarità, di garanzia del bene, di garanzia della vita, e qui c'è un tema molto importante che bisognerebbe sviluppare, un nesso molto stretto tra il divino e la salvezza. C'è questo Zeus Soter, ecco, un dio che non salva, e che Dio è. Probabilmente tanti sono i motivi per cui si è generata l'idea di Dio, ma certamente una fondamentale è quella del bisogno della salvezza, della protezione, ecco, come si usa dire, rassicurare e proteggere l'uomo messo al riparo dalla improbabilità del mondo, messo al riparo dalla sua contingenza. Allora ci deve essere un ente che si sottrae all'improbabile. Ecco, allora da questo punto di vista Dio è anche l'ente necessario. E cosa è più necessario che la giustizia, dove la giustizia è la misura?
Ecco, però sull'elemento della salvezza effettivamente noi ci dobbiamo fermare, perché è proprio qui che si è stabilita in qualche modo una grande differenza. Allora, è stato detto, cioè il cristianesimo ha anche naturalmente conosciuto e conosce dimensioni di tragicità, però è stato detto il cristianesimo non può dirsi dimensione tragica perché non finisce sulla croce, cioè vi è la risurrezione, vi è la promessa di salvezza. Ora, molti cristiani hanno contraddetto questo, tra l'altro un caro amico suo, nostro, che purtroppo non è più con noi, Sergio Quinzio, ecco, diceva, ecco qui una sua citazione, ma nei suoi libri se ne potrebbero trovare infinite: la tragedia è interna alla fede, perché è un problema di tensione fra due realtà. Vedere che Dio mi salva e che solo Dio può salvarmi e che deve per forza salvarmi per essere Dio, e nello stesso tempo fare l'esperienza che in realtà non mi salva affatto. Ecco. Allora, in questa tensione vi è la tragicità del cristianesimo. Ora, noi come possiamo vedere queste due facce, cristianesimo tragico, cristianesimo non tragico?
Ecco, certamente, soprattutto in tempi recenti, in teologie ultime, nel cristianesimo si è riscoperto, liberato il suo lato tragico. E secondo me ci sono buone ragioni per farlo, perché nel cristianesimo proprio si producono antinomie, quella di cui si parlava, ecco, questo Gesù che doveva tornare, questo risorto che doveva tornare a salvare, che non è tornato più, ecco, quindi questo buco nero, questo punto oscuro, questa delusione, ecco, sembrerebbe che colui che salva non salva, ecco, da questo punto di vista avrebbe caratteri di contraddizione e quindi potremmo ritenerla tragica questa espressione. Però direi che non è questo, secondo me, il nucleo essenziale, l'esperienza essenziale della fede, perché per quanto il buco sia nero, l'abisso profondo, rimane pur sempre la possibilità dell'invocazione, e quindi l'invocazione vuol dire che la salvezza è pur sempre attesa. Allora non è rilevante che non torni, rilevante è che la si attenda, ecco. E come salvezza radicale, liberazione del mondo dal dolore e dalla morte. Ecco, questo era un pensiero che i greci neanche avrebbero immaginato. Un mondo senza il dolore della morte non l'avrebbero mai immaginato. Alle salvezze sì, tante salvezze, tanti aiuti, tanti miglioramenti, tante occasioni per essere tratti fuori dal male, ma un mondo senza dolore, senza morte, senza lacrime, ecco, questo loro non lo avrebbero mai potuto comprendere e immaginare. Ecco, il cristianesimo fa irrompere questa cosa, più che l'ebraismo direi, e fa irrompere questa possibilità, e allora nel massimo della delusione resta pur sempre l'attesa. Nel momento in cui non si attendesse più, ecco, allora finirebbe il cristianesimo, cioè ci si porterebbe in quella situazione del finale di partita, e da questo punto di vista è radicalmente post-cristiano, perché proprio perché c'è stata la grande promessa di salvezza a cui non si crede più, si è in quel senza fondo e senza senso.
Forse proprio anche in questo che Sergio Quinzio vedeva la fine, il dissolversi del cristianesimo in questa postmodernità, perché vedeva, sentiva venir meno l'attesa della salvezza, il senso dell'attesa, no? Si ricorda sempre più flebile, sempre più lontana nel mondo questo senso di attesa della salvezza.
Sì, lui notava questo deperimento, in certo senso, del bisogno di salvezza, e lo notava soprattutto nella Chiesa. La sua posizione era rilevante in questo senso, perché la Chiesa, modernizzandosi in fondo, si accordava con il mondo e quindi toglieva al cristianesimo questa dimensione di eversione totale. Ecco.
Allora, lei ha fatto cenno, c'è un altro punto, visto che stiamo in chiusura quasi di trasmissione, c'è un altro punto sul quale vale la pena fermarsi. Lei ha toccato più volte il tema del male, ed è appunto forse il principale terreno di verifica del rapporto cristianesimo-tragedia. E, tra l'altro, lei si è occupato del male in un libro che rimane bellissimo a distanza di molti anni, L'esperienza del dolore, le forme del patire nella cultura occidentale, che è un libro uscito da Feltrinelli, e quindi nessuno meglio di lei ci può guidare in questo. Allora, ritorniamo alla tragedia greca e ritorniamo al Filottete di Sofocle, che è la tragedia del dolore puro, se così si può dire. Allora, una ferita purulenta, macilenta, che costringe Filottete, isolato dal resto degli umani per anni e anni, e non solo la ferita nel corpo, ma anche l'inganno degli amici, non solo di Ulisse l'astuto, ma anche di Neottolemo, l'amico generoso, il figlio di Achille. Allora sentiamo il coro del primo episodio, che canta il dolore di Filottete, e poi vedremo con lei Salvatore Natoli.
Ho per fama udito, ma veduto non ho mai, di quell'uomo che osò un tempo accostarsi al talamo di Zeus, come fu incatenato al giro eterno di celere ruota dall'onnipossente figlio di Crono. Ma nessun altro fra i mortali io conosco, né per aver sentito parlare, né per aver visto con i miei occhi, che avesse in sorte una vita più odiosa di quella toccata a quest'uomo, il quale, senza aver fatto nulla di male né derubato nessuno, ma giusto con i giusti, in modo così indegno, si consumava. Ed ancora questo mi sorprende. Come mai? Come mai egli, ascoltando nella sua solitudine il fragore dei flutti all'intorno, come poté sostenere una vita così colma di lacrime? Qui, ove gli era il solo compagno di se stesso, impedito nel muoversi, senza nessuno del posto che lo assistesse nella sventura e nel quale potesse trovare eco, sfogando il gemito per la vorace sanguinolenta piaga. Nessuno che ad ogni nuovo accesso sopisse con foglie lenitrici colte dalla feconda terra il cocente flusso di sangue che sgorgava dall'ulcera del piede avvelenato. E si trascinava di qua, di là, arrancando, come un bambino privato della sua nutrice, fin dove fosse agevole rifornirsi di cibo allorché si allentava il morso straziante del dolore, e non coglieva per nutrirsi i semi della sacra terra, né altri frutti che noi uomini ci guadagniamo con il nostro lavoro, ma solo con frecce alate scoccate dall'arco che rapido saetta procurava talvolta nutrimento al ventre. O anima sventurata, che per 10 anni non conobbe neppure la gioia di un sorso di vino, ma volgendo lo sguardo intorno, dovunque scorgesse dell'acqua stagnante, lì sempre rivolgeva i suoi passi. Ma ora che ha incontrato sul suo cammino il figlio d'un nobile padre, alla fine, dopo quelle sofferenze, felice e potente diventerà. Egli, al compiersi di molti mesi, su di una nave che solca il mare, lo riconduce in patria, alla dimora delle ninfe Maliadi, e presso le rive dello Spercheo, dove l'eroe dal bronzeo scudo ascese agli dei tutti, splendente del fuoco celeste, sopra i giochi dell'Eta.
Allora, qui vi era narrato il dolore di Filottete, uno dei dolori più puri, più strazianti che si trovano nella tragedia. Un grido che per alcuni versi, anche proprio per così la piaga purulenta, eccetera, può ricordare quello di Giobbe e Natoli. In che cosa però invece si differenzia, in che cosa invece può essere vicino?
Ecco, lo può ricordare per una formula che usa lo stesso Sofocle che abbiamo sentito. Cioè, Filottete giusto coi giusti.
Ecco, il giusto che soffre.
Quindi, da questo punto di vista, è una sofferenza di un uomo che non la meriterebbe. E questa è la parola chiave. Ecco, ma Filottete non si rivolge a nessun Dio. Non chiede conto a Dio della sua sofferenza. E soprattutto non si trova con persone che lo vanno a trovare per spiegargli che in effetti lui sta soffrendo perché ha peccato. Anzi, è abbandonato.
Quindi
in un'isola.
Quindi non chiede conto, insomma.
Lui non chiede conto e soprattutto gli altri che gli stanno attorno non vanno a spiegargli che lui se lo merita. Ma ci sono delle persone che profittano del suo male per gettarlo in un'isola solitario e perduto, cioè per scaricarselo. Quindi non solo c'è il male fisico, ma c'è l'isolamento che il male fisico produce e la crudeltà degli uomini. Ora, gli amici che vanno da Giobbe a loro modo sono involontariamente crudeli, nel senso che gli vogliono spiegare che se lo merita, però nell'intenzione loro volevano anche consolarlo. Invece in Filottete ci sono degli uomini depravati che fanno i loro interessi e vogliono speculare per quel tanto che lui può ancora dare al loro vantaggio. Quindi il paesaggio è completamente diverso. Non c'è un'apertura verticale e soprattutto nella relazione orizzontale si introduce una differenza fondamentalissima tra la naturalità del male e il male inflitto. Del male naturale non possiamo domandarci causa alcuna né rivolgersi ad alcuno. E il male inflitto invece è quello che gli uomini possono evitare.
Ecco, sul tema del male, su come in effetti questo ci debba ricondurre all'idea di responsabilità, lei ci aveva effettivamente già parlato prima, però ecco, io le vorrei ricordare, adesso non ricordo se ne avevamo parlato con lei un paio d'anni fa oppure no, un volume, direi molto importante, di un giovane studioso, un giovane sacerdote, Rinaldo Ottone, si intitola Il tragico come domanda, ne avevamo parlato insieme, Anatoli, forse?
Forse.
Tra l'altro è un gran peccato che questo è un libro uscito dalla casa editrice Glossa, dal Pontificio Seminario Lombardo in Roma, è un peccato che non abbiano una circolazione maggiore questi volumi. Ecco, Ottone invece, in un lavoro così anche molto analitico, però tiene vicine le due dimensioni del cristianesimo e della tragedia, perché rinviene intanto in entrambi l'elemento della domanda, come una domanda di apertura all'altro, come essenziale e come primaria. E poi, per esempio, dice che, tra le tante cose che dice, che anche il Cristo conosce il tragico, perché conosce la morte fino in fondo, la morte senza attesa, se vogliamo. Così come per Prometeo si può parlare di una dimensione di libertà. Ecco, allora, non so, mi piacerebbe che lei considerasse un po' questa ipotesi di Rinaldo Ottone.
Ecco, direi che, fatte salve le diverse somiglianze che abbiamo messo in chiaro, ecco, il tragico, ecco, la morte di Gesù in genere è portata sempre come un esempio grande di tragico, cioè ormai c'è una teologia continua, insistente, sul grido di Cristo sulla croce, il Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, vero. Però io insisto sempre, quando si commenta quel versetto del Vangelo, che accanto a mi hai abbandonato esiste l'invocazione Dio mio, Dio mio. Ecco, questo noi nel mondo greco lo troviamo molto meno.
Ecco, non c'è il Dio mio, però c'è comunque, come dire, un orizzonte di un oltre, di una speranza, che naturalmente non ha gli stessi nomi della speranza cristiana, però, cioè perché si dibatte Edipo, perché si dibatte Oreste, se non perché, o perché si sacrifica Antigone, se non perché vi è un oltre, adesso non so che parole si possono usare, se si può usare la parola speranza sarebbe troppo, naturalmente.
Più che un oltre direi, ecco, proprio speranza, ma in un senso diverso da come noi la usiamo, perché noi sperare in Dio, speranza in qualcuno.
Sì, la speranza è cristiana come parola.
Invece,
però...
c'è una radice della parola speranza, speranza in greco si dice elpis, ha una radice indoeuropea, help, da cui viene anche la parola voluptas, voglia. Ecco, la speranza per i greci è una manifestazione intensa della voglia di vivere. E questo lo dice anche Filottete nel suo dolore, ricorda i tempi belli dell'esistenza e dice in questa espressione meravigliosa: la vita che è bella bisogna custodirla. Ecco, la speranza come amore per la vita, come voluptas che è più forte del dolore. Ecco, questo è un modo diverso dalla speranza come fiducia, cioè come abbandono a qualcuno, come fiducia in un altro. E allora, secondo me, la caratteristica dei greci è questa fedeltà alla terra, questo sì alla vita e questo incontro con gli altri come elemento fondamentale di sostegno e di rinascita. C'è quel bellissimo verso del Filottete in cui si rivolge a Neoptolemo mentre stanno entrando nella caverna e lui sta per essere preso dal male con queste parole: beh, chi ha male ha bisogno di sostegno e di aiuto. Ecco, la speranza negli altri. Allora direi che, se vogliamo fare una differenza così brutale ma indicativa, una con la lettera maiuscola, altro, i greci non ce l'hanno.
Non ce l'hanno, ecco, e questa è la...
Importante sono
novità.
I A con la lettera maiuscola, cioè noi stessi.
Con la lettera minuscola.
Noi con noi, sì, con la lettera minuscola. Noi con noi, noi per noi. Se Gesù è colui che si offre per noi, in questo senso, è davvero umano. possiamo prendere l'incarnazione sul serio, in una versione non teologica né di fede.
Va bene, allora è bene anche che chiudiamo questo percorso su questa differenza, sulla quale noi naturalmente continueremo a lavorare, e anzi continueremo a lavorare da domenica prossima, quando inizieremo una nuova serie monografica in cui Paolo Ricca leggerà invece per noi il Vangelo secondo Giovanni, e ci attendiamo naturalmente la sua interrogazione, la sua penetrazione della parola evangelica. Intanto ringrazio Salvatore Natoli perché ci ha accompagnato con profondità, con sapienza nel cuore della tragedia greca, estraendone poi questi succhi che ancora ci alimentano. Allora grazie Natoli, a risentirci.
Arrivederci.
E naturalmente ringrazio anche Roberto Latini per le letture che ci ha offerto della tragedia greca, e noi ci sentiamo sabato prossimo.
Avete ascoltato Uomini e Profeti, un programma di Gabriella Caramore. In redazione Elena Buia. Consulenza musicale Cristiana Munzi.